Benvenuti ascoltatori a Monpracem, è il 19 maggio 2007, sono le 17:40 e io sono in studio insieme a Monica Mazzitelli dei 15, a cui do il benvenuto e la mia gratitudine per essere qui con noi.
Grazie a voi.
E poi di là dal vetro un sacco di persone, nell'ordine Antonella Beccaria, ciao Antonella.
Ciao.
E poi c'è Saverio Fattori.
Ciao.
E Giulia Fazzi.
Ciao a tutti.
Allora, vi chiederete per quale motivo abbiamo tutte queste voci oggi in studio. Bene, perché ci occupiamo di libri, nulla di strano in questo, ma di libri in copyleft. Ci occupiamo infatti della possibilità di pubblicare libri con una licenza Creative Commons e ci sforzeremo di capire a che punto è la questione del prestito a pagamento in biblioteca. Lo faremo grazie alla voce di Luca Ferrieri, che è il direttore della biblioteca di Cologno Monzese, che sentiremo tra poco. Nel frattempo vi proponiamo ovviamente, come al solito, un pezzo musicale, intanto che lo raggiungiamo al telefono. E il pezzo musicale fa parte di un CD di un gruppo, di un trio triestino, si chiamano Ethno Ploc, sono dei giganti come molti, insomma, nel senso anche fisico del termine. Sono un trio appunto composto da un accordion, un sax e una tromba e il loro CD si intitola Pre-Prosto, che significa troppo libero, quindi molto adatto alla puntata di oggi. Li ho ascoltati, mi è capitato di ascoltarli durante un viaggio a Trieste e così ho deciso di proporli anche a voi. Ecco qua gli Ethno Ploc.
Quanto buono?
Ja.
Thank you.
devo sfumare purtroppo questo pezzo degli Ethno Ploch, o Plosh, come dice Monica Mazzitelli, giustamente suggerisce questa migliore, corretta lettura. D'altra parte è un Ethno Ploch, è sloveno, quindi insomma io penso che tu abbia ragione, Monica.
Ma io rido perché di là c'è Saverio Fattori che ogni volta subisce le mie angherie perché gli correggo qualsiasi parola dica in qualsiasi lingua, e quindi è lì che mi odia e che fa tutto il tifo per te, per cui.
Beh, vabbè, insomma non è grave, insomma. Dunque, allora iniziamo questa breve puntata, purtroppo breve per i nostri tempi. Abbiamo al telefono Luca Ferrieri, benvenuto Luca.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, noi abbiamo letto il tuo articolo uscito su Biblioteche Oggi, che è la rivista dell'Associazione Italiana Biblioteche, a proposito del prestito a pagamento e della vicenda della direttiva europea. Tu parli di nuovi scenari. Ora io prima di tutto vorrei chiederti se chiarisci a noi qui in studio e ai nostri ascoltatori che cos'è questa direttiva europea e quando è stata applicata e che cosa ha comportato per l'Italia.
Sì, la direttiva europea viene da molto lontano, dal 92, è rimasta silente per una buona quantità di anni, poi è partita una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea a cui l'Italia a lungo ha opposto un silenzio, qualche strategia sfuggente. Ed ora, anche perché si era in vista di una probabile multa piuttosto salata, ha deciso, con un comma che è stato inserito in un collegato alla finanziaria, di adeguarsi a quanto chiedeva questa direttiva europea, cioè in sostanza di ricepire l'indicazione di istituire un diritto di prestito pubblico che per l'Unione Europea significa una cosa molto diversa da quella che possiamo intendere noi cittadini, lettori, bibliotecari. Per noi il diritto di prestito pubblico è il diritto a prendere in prestito dei libri nelle biblioteche. Invece per l'Unione Europea il diritto di prestito pubblico significa che per ogni libro che verrà prestato bisognerà pagare una remunerazione agli autori o agli aventi diritto, quindi ai titolari di copyright, coloro a cui gli autori hanno rimesso i diritti. Quindi ecco, diciamo, la situazione italiana è questa: la finanziaria istituisce un fondo con uno stanziamento a regime di 3 milioni di euro, tanto per dare qualche cifra, in Spagna, che sta facendo la stessa cosa, abbiamo 1.800.000 euro, quindi un pochino meno. Verranno ripartiti dalla SIAE, non si sa ancora in che modo, perché i criteri di suddivisione sono rimandati a un successivo decreto attuativo che il ministro dovrà fare, ma che non ha ancora fatto.
Nel tuo articolo tu fai riferimento a degli accordi che si chiamano TRIPS, che non hanno nulla a che fare con i fumetti. Vorremmo che ci spiegassi che cosa sono e che cosa comportano in questo caso rispetto alla direttiva europea proprio.
Ma sì, sono degli accordi internazionali, degli accordi scritti dai paesi più potenti a danno di quelli meno potenti, che comprendono, regolamentano tutta la questione della proprietà intellettuale, quindi dal problema, non so, dei farmaci anti-AIDS che sono stati prodotti in paesi in via di sviluppo come l'India, come il Brasile, a costi infinitamente minori perché non venivano pagate le royalties, sai, alle multinazionali farmaceutiche detentrici dei diritti, ai brevetti, a una quantità enorme di problemi che riguardano la proprietà intellettuale. Ma dentro questo ci stanno anche, questa è la novità, le biblioteche, che vengono considerate dai TRIPS e anche dall'Unione Europea non tanto come delle agenzie culturali ma come delle agenzie commerciali. Non a caso l'Unione Europea tratta il capitolo delle biblioteche non nella cultura ma nei rapporti commerciali. E quindi ecco, la prima grave lesione secondo noi al diritto di prestito, al diritto di leggere, è che viene leso proprio questo diritto, insomma.
In qualche modo, diciamo, quindi questo si configura, si inserisce all'interno di una politica generale della Comunità Europea e non solo rispetto a tutto ciò che è commerciabile. È giusto?
Sicuramente, è una politica generale sulla proprietà intellettuale che viene condotta in modo molto energico, senza fare nessuna mediazione, assistiamo anche al cambiamento di determinati istituti come il copyright, che erano nati in un certo senso per difendere, anche per stabilire un equilibrio tra i detentori del diritto d'autore e i detentori del diritto di fruizione, di lettura. Oggi questo equilibrio non è completamente stravolto a favore di una parte, cioè della parte che possiede i diritti d'autore, che ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi non sono gli autori, cioè sono gli editori e coloro che hanno legalmente acquisito questo diritto. Cioè, ecco, c'è una cosa che bisognerebbe forse chiarire. In genere si dice, chi minimizza un po' la portata di quello che sta succedendo, o chi dice addirittura che è giusto che sia introdotta questa specie di tassa, dice tanto non è il lettore, non è l'utente finale, diciamo, non è il lettore che andrà in biblioteca che pagherà questo costo per ora, non è neanche per ora la biblioteca. Ora, io credo che il meccanismo scelto, cioè il prelievo dalla fiscalità generale, cioè da quella di tutti i cittadini, colpisce anche il lettore, anzi colpisce il lettore in quanto cittadino e il cittadino in quanto lettore, perché i lettori ovviamente pagano le tasse, sono cittadini. E ora l'intera società si troverà gravata di una tassa a beneficio di una parte, l'editoria, e a scapito di un'altra, che sono le biblioteche e i lettori. In più, questo meccanismo della tassazione indiretta, come in tantissimi altri casi, è un classico meccanismo di mascheramento del prelievo, cioè non si capisce bene chi pagherà alla fine. Secondo noi non c'è dubbio che alla fine pagheranno le biblioteche, anche se in modo inizialmente mascherato, e quindi i lettori, perché questi soldi che adesso sono usciti, possiamo dire, dal tesoretto, cioè da questo maggiore introito fiscale, negli anni prossimi non sappiamo assolutamente dove verranno presi. E il ventilato coinvolgimento delle regioni, per esempio, in questo prelievo, in questo pagamento, ricadrà sulle biblioteche. Uno può pensare, vabbè, pagheranno le regioni, pagheranno delle macro strutture, degli enti. Invece, siccome le regioni ripartiscono poi a loro volta dei fondi che finiscono sui sistemi bibliotecari, che sono tra l'altro in Italia l'unico organismo che permette la cooperazione tra le biblioteche e quindi le economie di scala tra le biblioteche, è prevedibile facilmente che quello che le regioni dovranno mettere da una parte lo toglieranno dall'altra, visto che la coperta della cultura, come sappiamo, in questi anni si sta stringendo sempre di più per via delle finanziarie, per via dei vincoli di spesa che le finanziarie pongono. È quasi inevitabile, senza essere delle Cassandre, che alla fine pagheranno le biblioteche e quindi i lettori.
Sì, tra l'altro volevo anche ricordare che la SIAE non è che faccia questo lavoro gratuitamente, perché comunque percepisce una commissione su quello che incassa, per cui è un doppio giro, diciamo, di incassi anche per una società che in realtà tutela certamente il diritto d'autore in una certa parte, ma in una buona parte tutela anche l'editore, o comunque chi si fa carico e preda dei diritti d'autore, come certo. Dicevi tu prima, insomma, quindi c'è un doppio aspetto, e comunque alla fine questi soldi escono comunque dalle tasche dei contribuenti, quindi alla fine, anche se uno non va, non andrà a pagare quando va a prendere un libro in biblioteca, comunque lo sta comunque pagando all'interno della finanziaria, quindi non c'è in realtà nessuna differenza.
Certo, sì, e questa duplicazione del compenso SIAE, che è doppio perché prende per il diritto d'autore e prende per la ripartizione del diritto d'autore, è solo un aspetto di una moltiplicazione all'infinito, perché le biblioteche pagano il diritto d'autore già quattro volte: lo pagano quando comprano il libro perché c'è il bollino SIAE, lo pagano quando fotocopiano il libro perché anni fa è stata introdotta una tassa, anche in questo caso sulla fotocopiatura, che va alla SIAE in diritto d'autore, lo pagano quando lo stesso libro, per esempio, lo devono scaricare come ebook da internet, lo pagano quando lo eseguono in pubblico, perché la lettura pubblica di un libro è parificata a un'esecuzione musicale, quindi bisognerebbe pagare la SIAE, adesso lo pagheremo per la quinta volta quando presteremo il libro. Insomma, ci sembra un po' troppo.
Sì. Senti, Luca, che differenza c'è tra questo che si configura, diciamo, come un rimborso rimborso agli autori per i mancati per le mancate vendite e quindi per i prestiti in biblioteca, con le politiche fatte in Nord Europa, ad esempio, di sostegno agli autori e quindi di pagamento di diritti in questo caso?
Certo, ecco, questo è un altro terreno molto interessante e che è quello che configura il possibile cambio di scenario europeo, perché da sempre il Nord Europa è il paradiso bibliotecario, perché hanno delle biblioteche stupende, perché destinano una quantità sterminata rispetto a noi di soldi alla cultura. E queste biblioteche hanno da tantissimo tempo, non so, in Danimarca dal 1946, in Svezia dal 1954, istituito una forma di public lending right, una forma assolutamente diversa, anche se viene artatamente confusa con la nuova direttiva europea, di sostegno agli autori. Ma il sostegno agli autori e il pagamento del diritto ai detentori di copyright sono due cose assolutamente diverse. In questi paesi del Nord Europa questo sostegno agli autori avviene in modo assolutamente invisibile per gli utenti e per le biblioteche, perché è una fetta del bilancio dello Stato che viene destinato al sostegno degli autori in un quadro di welfare culturale potentissimo, in cui rispetto a noi stiamo parlando di costi per abitante di 15 volte superiore ai nostri per le biblioteche, per esempio, cioè quello che in questi paesi si spende per le biblioteche è di 15 volte superiore a quello che spendiamo noi. In questo quadro di spesa è stato inserito giustamente, del tutto legittimamente, una norma che sostiene gli autori e solo gli autori nazionali, e questo è un altro elemento di contrasto che è nato con l'Unione Europea, perché l'Unione Europea sulla base del copyright dice no, chiunque detentore di copyright, anche fosse un cittadino statunitense, deve ricevere un compenso per il prestito in Svezia. La Svezia invece ha una legislazione in cui dà solo agli autori nazionali o di lingua svedese o che abitano in Svezia un sostegno per la creatività basato sul numero di prestiti effettuati nelle biblioteche pubbliche. Quindi in sostanza sono due cose completamente diverse, e la novità è che adesso l'Unione Europea, dopo aver attaccato il sud dell'Europa, sta dirigendo i propri cannoni contro il nord dell'Europa, che fino a ieri era considerato, anzi addirittura all'esempio, di quelli che già pagavano il diritto d'autore, ma lo pagavano in un modo che non va bene all'Unione Europea, e quindi sono già partite delle lettere, e tra un po' arriveremo ai procedimenti di infrazione. La Finlandia si è allineata all'Unione Europea, ma l'obiettivo di una deroga o di una moratoria o di una riforma della direttiva.
Sì, infatti io ti volevo chiedere una cosa, so che tu segui con grande simpatia e interesse l'attività della Women Foundation, e volevo chiederti se tu avevi notato sul loro ultimo romanzo Manituana una clausola a favore delle biblioteche, che avrei piacere di leggere qui perché mi sembra interessante, se tu sei d'accordo.
Ah, sì, è bellissima, l'unica cosa è che forse sta diventando illegale.
Ah, però... ecco, bene, allora a maggior ragione. La leggiamo. Oltre alla clausola del copyleft, di cui poi parleremo più diffusamente nella seconda parte di questa trasmissione, c'è questa clausola che dice: gli autori difendono la gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l'accesso alla cultura. Gli autori e l'editore rinunciano a riscuotere eventuali royalties derivanti dal prestito bibliotecario di queste opere. E secondo te una cosa del genere è qualcosa che potrebbe avere un seguito a livello legale, oppure è troppo ancora generica per poter essere applicata?
No, per me va benissimo, è una cosa utilissima. Se dovesse diffondersi darebbe una grande forza anche alla battaglia contro la direttiva europea, cioè se tanti autori, perché questo ci giustificherebbe nel dire che non dobbiamo pagare niente per ogni prestito che effettuiamo. Pagare niente non vuol dire solo all'utente, ma neanche allo Stato. E neanche che lo Stato paghi per noi qualche cosa agli editori. L'unica cosa che dicevo è che dal punto di vista strettamente giuridico, ma sarebbe interessante per esempio andare in causa su una cosa del genere,
certo,
potrebbe esserci qualche problema, perché in effetti la finanziaria ha cancellato con un colpo di comma un principio della precedente legge sul diritto d'autore, quello per cui nulla è dovuto all'autore per il prestito effettuato in biblioteca. Oggi questo principio non c'è più nella legislazione italiana, che vuol dire che qualcosa è dovuto.
Certo.
Bene, rieccoci in onda con Monpracem e con Luca Ferrieri. Luca Ferrieri, la campagna contro il prestito a pagamento, che chance ha di funzionare? Voglio dire, ormai sia la Spagna che l'Italia si sono in qualche modo adeguate, probabilmente lo faranno anche i paesi del nord Europa. Perché in Spagna è ripartita questa campagna e che possibilità ha di essere riavviata anche in Italia?
Ma la situazione non è così sfavorevole come può sembrare a prima vista, anche se da parte di soprattutto dei professionali, degli operatori, c'è un certo scetticismo, più in Italia che in Spagna, dove sono più vivaci, ma comunque è diffuso, e questo per via dei 4 anni che ci hanno un po' logorato, in cui questa campagna, che ha pur avuto un eco molto vasto, ha trovato udienza presso tantissimi autori, però non è riuscita ovviamente a sfondare dal punto di vista legislativo, perché la finanziaria ha introdotto il comma che abbiamo detto prima. E cioè, allora, l'elemento di scenario internazionale che dicevo prima, cioè il fatto che in Spagna sono ancora, in Unione Europea sono ancora di più una minoranza rispetto a qualche anno fa i paesi che applicano la direttiva. E il discorso dei paesi del nord Europa, e poi c'è un elemento altrettanto importante e altrettanto difficile che può consentire una ripresa della campagna contro il prestito a pagamento, che è la gestione di queste leggi che sono state introdotte dall'Italia e dalla Spagna, per esempio, che sarà una cosa complicatissima, di cui ancora non abbiamo capito niente. Non si sa se sarà basata sui prestiti o sugli acquisti delle biblioteche. In Spagna, come in Francia, si stanno dirigendo a una soluzione basata sugli acquisti, cioè ogni volta che una biblioteca acquista un libro cede 20 centesimi alla società di gestione dei diritti, la SGAE spagnola, e però non sappiamo se in Italia sarà scelta questa strada o quella invece legata al prestito. Sono tutte e due strade piuttosto complicate da gestire, ma quella legata ai prestiti è addirittura una strada senza uscita da un certo punto di vista, perché dovrebbe essere tenuta una contabilità di prestiti per autore, per titoli, e comunicata per tempo alla società di gestione, eccetera, eccetera, con un meccanismo che facciamo fatica a immaginare, che molte biblioteche non sono in grado oggi di garantire. Abbiamo già visto quello che è successo con la legge sulle fotocopie, quindi pensiamo che la gestione di questa legge creerà una quantità di motivi di conflittualità, di impossibilità stessa di gestire la legge, come anche il controllo delle fotocopie in biblioteca, una cosa che nessuna biblioteca sta facendo. Esplicitamente molte biblioteche mettono vicino alle fotocopiatrici un avviso in cui declinano qualunque responsabilità sul rispetto del diritto d'autore sulle fotocopie, perché si tende a trasformare le biblioteche in copisterie, e così come si tende con la legislazione nuova sul prestito a trasformare le biblioteche in dei punti di noleggio invece che di prestito.